Adesso torniamo alla politica, torniamo ad osservare con occhio critico, acuto e come sempre unico nella sua indipendenza, nella sua libertà.
Attraverso qualcuno che non le manda a dire, insomma, che è molto
Ecco,
chiaro
quello
nei
che è
suoi pensieri.
successo e cosa ne pensa di questa tornata elettorale Oliviero Bea. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno Oliviero Bea, grazie ovviamente in anticipo per la disponibilità. Ci fa sempre molto piacere avere un intervento della sua autorevolezza, perché spesso poi e sempre le sue parole sono spunto poi per noi, per gli ascoltatori, per magari avere anche una nuova visione diversa dell'avvenimento in questione. E quindi io le chiederei proprio subito il giudizio di una persona così attenta, di un cittadino, oltre che di un autore, di uno scrittore, di un giornalista così attento ai fatti di questa tornata elettorale. Chi vince, chi perde, il popolo italiano che
Allora,
cosa ha scelto
per non
sostanzialmente?
offendere l'intelligenza di chi ci ascolta, non starei troppo a disquisire, almeno di grana grossa, su chi vince e chi perde, perché i
Certo.
dati sono abbastanza chiari, sia pure interlocutori, perché se comunque fra 2 settimane, soprattutto a Milano, dovesse rivincere Amoratti, allora naturalmente i ragionamenti cambierebbero. Però
Certo.
al momento chi vince e chi perde, comunque ce l'abbiamo sotto gli occhi in linea di massima. Invece farei un passo indietro rapidissimo, riguarda il mio libro, quindi perdonatemi per l'autocitazione, però purtroppo è funzionale, o per fortuna, è funzionale al stato delle cose di adesso. È uscito poco meno di un anno fa, si chiamava e si chiama Dopo di lui, il diluvio,
Sì.
stampato da Chiare Lettere. E io sostenevo che fosse alla fine di Berlusconi, non
Vero,
alla
è
fine
vero,
del berlusconismo,
è vero.
che dopo di lui ci sarebbe stato il diluvio in mancanza di politica, perché il vero problema di questo paese è che non c'è più da un pezzo la politica, ma ci sono gli affari spacciati per politica, che sono un'altra cosa, sia a destra che a sinistra, dappertutto. E allora, in una situazione come questo genere, come questa, di questo tipo, di questo genere, insomma, io sono andato avanti, nel senso che le cose ho provato a prevederle prima e adesso credo che si stiano svolgendo molto, in modo molto approssimativamente, molto vicino a quello che uno trova nel mio libro di quasi un anno fa. Che
Davvero.
cosa sta succedendo? Sta succedendo che la politica politicante ed esercente, come la chiamo io, cioè la politica degli affari, la politica senza ideali, la politica senza programmi, la politica senza distinzioni, la politica fatta da persone che si vogliono sistemare con la politica, che non scompaiono mai dal teatrino della politica, dal palcoscenico, che non vanno mai a casa come succede invece in altri paesi, tutta questa gente qui, qualcuno con ragioni, qualcuno con torto, qualcuno di destra, qualcuno di sinistra, qualcuno mischiato a un'idea di conservazione, qualcuno mischiato a un'idea di progresso, tutto da dimostrare, tutta questa gente qui si ritrova con la gromma del barile, cioè l'Italia in crisi, è in crisi in generale, ma è anche in crisi perché di questa politica, che non è politica, si stanno accorgendo più o meno tutti, salvo coloro, e sono ancora tanti, che vivono di politica. Sono calcolati circa i 700.000 e gli 800.000 gli italiani che direttamente o indirettamente o mediatamente vivono di politica.
Certo.
Intendo anche naturalmente tutte le partecipate, le società partecipate pubbliche e private che lavorano attraverso la politica, attraverso la politica centrale, la politica periferica, tutto l'insieme che fa il potere quello che è. Bene, veniamo a oggi. A oggi le urne ci dicono, punto primo, che insomma Berlusconi, che è già un miracolo di sopravvivenza umana, è anche priapesca per certi versi, perché ancora non gli è successo niente tipo Strauss-Kahn, ci è andato vicino, ma insomma voglio dire, è un miracolo di sopravvivenza, ma non ce la fa più. E onore al merito, secondo me il paese, come succede, dovrebbe fargli sull'attenti una sorta di presenza TARM, anche in questo senso il linguaggio dell'ARM è abbastanza fallico e quindi gli andrebbe bene. E basta, questo non ce la fa più. anche Bossi, che diciamo così clinicamente e politicamente rimane un genio della sopravvivenza pure lui, ma è molto diverso dal Bossi di 20 anni fa, dagli interessi che rappresentava la Lega 20 anni fa in termini di territorio, di sangue e suolo, come si dice. È molto diverso lui fisicamente, perché come sapete è così fisicamente, dopo aver rischiato la pelle in una circostanza molto simile a quella via Gresca di Berlusconi, anche se nessuno ne parla mai, e c'è una showgirl che potrebbe raccontarci la vera storia di come è successo quella volta che Bossi ha ondeggiato fra la morte e la salute, è rimasto con meno salute, ma ringraziando Dio vivo, perché non l'hanno portato per tempo all'ospedale più vicino per paura che la cosa si risapesse. Lo sanno tutti, ma non lo dice nessuno. Perché non lo dice nessuno? Perché questo è un paese di mafiosi in cui non si parla mai delle cose. Tornando a noi, le novità di questa situazione sono che, da un lato, senza aver fatto politica e dovendo ancora cominciare a farla in un altro modo, Bersani dice: abbiamo vinto la fine del berlusconismo. Calma, Bersani, prima ci fai vedere che cosa sai fare, prima ti rimbocchi le maniche non soltanto negli spot pubblicitari, prima riattivi un'idea di politica che non sia soltanto di affari e di commissione con gli affari, e poi vediamo se davvero è finito il berlusconismo, perché la fine di Berlusconi non vuol dire affatto la fine del berlusconismo,
certo.
Vuol dire solo la fine del berlusconismo. Poi novità, il terzo polo è una novità, perché a questo punto è la politica dei due forni e può taglieggiare, nel senso tecnico, per non è un termine offensivo da questo punto di vista, può taglieggiare il ballottaggio. Con chi va? Dice, di volta in volta vedremo. Ho capito, ma questo non mi pare che sia esattamente il meglio della politica, visto che i programmi non c'erano nessuno e tutti pensano soltanto a occupare il potere. Poi, altra cosa, la grande novità sono di base il Movimento a 5 Stelle e i grillini,
certo.
Che prendono un sacco di voti. Come vengono selezionati i grillini? Cosa c'è dentro il Movimento a 5 Stelle? Non ne sappiamo abbastanza, perlomeno non ne so abbastanza io, non so voi, non so chi ci ascolta.
Crediamo
sicuro,
anche noi di non saperne abbastanza.
Però sono segnali di movimentismo importante per rioccupare la politica fuori dalla politica politicante ed esercente, sperando che questi giovani siano migliori di quelli che li hanno preceduti e che hanno trasformato la politica in questo
momento. Beh, qualcuno paragona questi grillini alla Lega, no? Nacque così, no, spontaneamente.
Sono paragoni insensati, perché come dire, è quasi farsesco un paragone di questo genere, perché potrebbe anche rivelarsi per certi aspetti non del tutto sbagliato, ma l'insieme dà un'idea sbagliata, quel paragone oggi fatto così, dei grillini che comunque si ha paura e comunque sono una novità, questo è poco ma sicuro. Come sono due facce nuove, anche se vecchie fra virgolette, quelle di Pisapia e De Magistris, che non c'entrano col PD. Quindi due città a rischio, questi due c'entrano, nel senso che hanno una faccia più presentabile degli altri, dei loro colleghi del PD, anche questo dovrebbe essere significativo. Come Fassino ha vinto a Torino per l'eredità di Chiamparino, perdendo però consensi in confronto a Chiamparino e perdendo anche in affluenza alle urne, perché forse di Fassino negli ultimi 2 o 3 anni si sono dimenticati. Perché doveva andare a fare il commissario in Birmania, non so se vi ricordate dell'ONU che sorprendono i monaci birmani o fanno nero, perché non hanno mai visto, quindi figuriamoci. Quindi è stato bravo Fassino a far perdere le tracce di sé, e da questo punto di vista hanno votato la continuità. Ma noi cerchiamo la continuità o la discontinuità? Questa è la vera domanda. E questa domanda si pone anche per Bologna. Possibile che sia stato eletto per il rotto della cuffia in una roccaforte rossa uno che manco sapeva se il Bologna stava in Serie A?
Sì, in effetti questa è stata una...
Non per il calcio, ma per la sensibilità.
No, certo, però insomma, conoscendo insomma anche la
non
realtà,
non so se sono riuscito a rendere idea
bolognese.
Purtroppo, come al solito, combatto con il tempo, mi sono costretto a essere...
No, però complimenti, perché dopo di lui il diluvio, un libro che io ho avuto anche modo di leggere, insomma, sicuramente era foriero, parlava di queste cose in anticipo, quindi complimenti
alla
a te, perché comunque hai avuto dei pensieri che poi si sono rivelati molto molto realistici.
Se te lo leggono gli ascoltatori, poi se ne può discutere, ecco.
Sì, sicuramente, sì, poi sì, tu hai criticato criticato molto spesso il fatto di essere un po' imbalsamati, un po' immobili nell'opinione pubblica, gli elettori stessi anche un po' così, che lasciavano scorrere questi accadimenti in modo così molto passivo. Invece adesso c'è stata questa reazione, ma tu la vedi più come una reazione inerziale, una reazione di paura, un prendere coscienza che queste cose non possono più andare avanti così. Secondo te l'elettore che tipo di ragionamento ha fatto per votare in questo caso?
Dunque, l'elettore, quello che è andato a votare, perché non ci dimentichiamo
che c'è una
che c'è più di un italiano su tre che non va a votare, alle infatti. Province addirittura il 59% ha votato, e per l'Italia, che di solito è abituata a votare, sono segnali.
Sono percentuali statunitensi queste.
Senza avere gli ammortizzatori di partecipazione in qualche modo popolare degli Stati Uniti.
Certo.
Quindi sono paragoni che si devono fare complessivamente. Non vanno a votare, ma fanno altre cose, hanno delle forme di lobby e di pressione. No, qui l'idea di andare a votare, capito? Però se non vanno più a votare ci sarà un motivo.
Certo.
Allora, questa è la premessa. La seconda cosa era a proposito del perché sono andati a votare quelli che sono andati a votare. Il segnale è che molti sono stufi dell'andazzo e votano per un'altra cosa, cioè
certo.
L'opposizione, sia in termini, diciamo così, quantitativi, sia qualche volta in termini qualitativi.
Certo.
Qualitativi secondo naturalmente il giudizio di chi va a votare, vedi per esempio i grillini.
Forse votano anche un'opposizione diversa dall'opposizione tradizionale, no? Perché anche Pisapia e De Magistris sono, come diceva giustamente lei, due outsider, no? All'interno.
Torniamo al discorso di fondo. La politica ha fatto, la politica come viene intesa, non è più politica da un pezzo in questo paese. Ha fatto il suo tempo così, non poteva reggere, ha già retto troppo, sono dei simulacri. Io ho la colpa di aver scritto questo libro con un anno d'anticipo, colpa forse tra virgolette, perché pensavo che il processo fosse più accelerato, invece come succede per le agonie, si sta trascinando da un anno a questa parte in modo proprio visibile, in filigrana, l'agonia di un paese, di una classe dirigente orrenda, che non riguarda solo la politica, riguarda naturalmente l'imprenditoria, le banche, qualche alto corpo dello Stato, qualche volta qualche vertice istituzionale, insomma ragazzi, una cosa orrenda.
Certo. Oliviero,
non ne possiamo più.
Tu che sei giornalista e che segui anche lo sport e il calcio, sei abituato ai pronostici, se ti dovessi chiedere a Milano come andrà a finire questo testa a testa, ti senti di sbilanciarti in un risultato definitivo? Come andrà?
Allora, mi sento dire due cose. Uno, che per Berlusconi è molto importante Milano, come ovvio, e quindi farà di tutto, metterà mano al portafoglio, tanto per capirci.
Farà di tutto, ecco, vorrei che ci spiegassi meglio questo farà di tutto.
Farà di tutto, metterà mano al portafoglio, ma del resto è un mettere mano al portafoglio che è quasi contemplato visto la situazione della politica.
Sì,
cioè non possiamo fingere che la politica sia un'altra cosa quando riguarda gli altri e sia la politica degli zozzoni che si comprano fra di loro quando riguarda Berlusconi. Non è così. Non è vero, non ci prendiamo in giro, quindi in una politica tremenda, ridotta così, Berlusconi è il più bravo ed è il più ricco e quindi unendo le due cose fa quello che deve fare. Questo forse non basterà però per farlo vincere, se alla presentabilità di Pisapia in questi 15 giorni si unirà l'umiltà di un partito democratico che non è umile perché è come Berlusconi nel modo di concepire la politica, sia pure in un altro modo, su un altro versante complementare. Quindi deve in questi 15 giorni fare uno sforzo di umiltà e capire che è giusto e gli conviene, le due cose le dico nell'ordine, è giusto sostenere Pisapia fino in fondo. I grillini naturalmente a questo punto dovranno dimostrare di che pasta sono fatti e poi come vedete rimarrebbe quel terzo polo che però ha una sigla petrolifera, API, che insomma mi ricorda tanto la Saras della Moratti.
È vero. Oliviero, un'ultima proprio curiosità.
Un'ultima,
sì, proprio una curiosità rapida. A Napoli invece sarà così facile che PD e IDV si trovino d'accordo? Perché De Magistris più di una volta ha detto che non era così scontata l'alleanza con il PD in caso di ballottaggio e lui parlava probabilmente senza nemmeno immaginarsi che al ballottaggio sarebbe andato lui e non il candidato del PD. Ora che è lui forse sarà ancora più una prova di forza da parte del candidato del centrosinistra riuscire a diventarlo.
Allora, facendo un discorso brutale di numeri, se non si accordano Magistris perde, quindi credo che si accorderà.
Ecco, cioè insomma proprio sarà più, ecco, come abbiamo detto finora, un accordo per evitare che si perda, che non
è necessario.
Infatti.
Oliviero, prossimi progetti?
Sopravvivere.
Non c'è niente a livello televisivo.
Come, se volesse, mi interessa.
Come no?
Certo.
Oltre a parlare di politica o di costume, riscrivo ogni tanto su Tiscali. Oggi c'è un mio pezzo su Tiscali, sul Fatto. Oggi c'è un mio pezzo sul Fatto. Sul Fatto io ho una rubrichina lunedì e una martedì, due camere e cucina, come si dice. Io ho scritto un libro di versi con la prefazione di Dario Fo, che si chiama Meteco, che è in tutte le librerie, volendo, edito da Aragno, in cui faccio della poesia politica anche per respirare, aprire le finestre e ispirare un po' di ossigeno, quel poco di ossigeno che si riesce a ispirare pulito, e la poesia spesso ti dà queste possibilità.
Che bello. Andremo subito a cibarci.
Grazie, Oliviero. Aspettiamo le prossime previsioni, visto che ci prendi. Insomma, magari aspettiamo di sapere cosa succederà magari entro un anno, due anni, così, no? Nel tuo prossimo scritto.
Sto scrivendo una cosa, sì. Con rischio di... Vorrei arrivare, se non in ritardo, quello mi dispiacerebbe, ma almeno puntuale, sempre così tanto anticipo.
Troppo anticipo a volte è dannoso, no? È vero.
Peggio che arriva in ritardo.
È vero. Grazie per la disponibilità. È sempre un enorme piacere avere insomma la libertà, l'indipendenza di Oliviero Bea. Grazie
Oliviero.
Grazie a Oliviero Bea.